Buongiorno e buona mattinata a tutte e a tutti. Nella prossima ora vi facciamo ascoltare un incontro che si è svolto qui a Radio Popolare nell'Auditorium Demetrio Stratos il 19 novembre scorso. Il tema, la violenza maschile contro le donne e la subcultura patriarcale che la genera. Sul palco, insieme a Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare, e Lele Liguori, il sottoscritto, c'erano anche i nostri due ospiti, Ilaria Ramoni e Fabio Roia. Buon ascolto.
Allora, buonasera. Siamo con Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, magistrato che per moltissimi anni si è occupato di violenza contro le donne, di reati relativi alla violenza contro le donne, fino a diventare anche formatore, un'attività particolarmente importante, direi, proprio su questi temi. Ilaria Ramoni, avvocata, si occupa soprattutto di criminalità organizzata, è amministratrice giudiziaria ed è consulente della Commissione parlamentare antimafia. In questo libro che presentiamo, Mai più cosa vostra, Roia e Ramoni hanno colto la similitudine fra subcultura patriarcale e subcultura mafiosa, basate entrambe sul silenzio, sulla complicità, sull'idea di possesso delle donne come oggetti da possedere e non soggetti. E dicono, l'autore e l'autrice, abbiamo bisogno di uno scatto di indignazione collettivo sulla questione dei femminicidi, no? Un po' come, sempre per rimanere nel parallelo, come ci fu contro la mafia dopo le stragi del 92-93. C'è bisogno, con ogni evidenza, di una nuova cultura, dove cultura significa educazione, significa linguaggio, un apparato di leggi adeguate, una stampa che informi in modo serio e che chiuda una volta per tutte con gli stereotipi di genere. Morte le gemelle Kessler, le gambe della nazione. Allora, Presidente Roia, c'è stata una recente novità interessante sul terreno culturale e legislativo insieme, l'inserimento della questione del consenso nelle norme sullo stupro, un accordo bipartisan che porta appunto a una modifica del codice penale. In che cosa consiste e qual è la rilevanza di questa novità?
Grazie innanzitutto, benvenute a tutte e a tutti. La rilevanza è fondamentale perché per la prima volta in Italia, dopo la riforma che c'è stata nel 1996, si scrive una legge sulla violenza sessuale dove si introduce, secondo me, un principio di civiltà che è presente in altri ordinamenti europei e non solo, che c'è stupro ogni volta che non c'è il consenso da parte della donna. Noi adesso avevamo una legge che diceva sostanzialmente che c'era stupro in presenza di situazioni di violenza, di minaccia o di abuso di una condizione di inferiorità psichica o fisica anche transitoria, che era il caso tipico della donna o della ragazza che assumeva sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti, magari in una festa, in quel contesto, e poi aveva un rapporto sessuale con un ragazzo. Adesso tutto questo viene spazzato via e si dice una cosa che ha un effetto molto importante anche sul piano della rivoluzione e dell'affermazione culturale del diritto di autodeterminazione alla libertà della donna anche in campo sessuale, e cioè che o non c'è o c'è consenso oppure c'è violenza sessuale. Questo semplifica molto anche l'accertamento poi sul piano processuale e soprattutto tutela la dignità delle donne che ancora oggi molto spesso, soprattutto nel caso della fattispecie di abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, vengono sottoposte a domande che noi chiamiamo vittimizzanti, ma che sono un'ulteriore forma di violenza che viene praticata nelle aule di giustizia. E poi è fondamentale, una volta tanto, e credo che questa sia una bella pagina della politica, che diciamo la leader del centrodestra e la leader del centrosinistra, due donne, abbiano trovato un'intesa comprendendo e facendo comprendere che su questi temi non ci può essere un'appartenenza ideologica o partitica o politica, ma che sono temi di civiltà che rendono un paese civile. Un po' quello che accadde proprio nel 1996, allorché proprio su iniziativa di tutte le donne parlamentari del centrodestra e del centrosinistra, fu varata quella legge che fu comunque una legge rivoluzionaria, perché per la prima volta si stabilì che lo stupro era un reato che aggrediva la persona e non, come accadeva prima, la morale pubblica e il buon costume.
Avvocata Ramoli, nel libro scrivete che le professioni legali sono ancora un mondo profondamente improntato alla cultura patriarcale. Il presidente Roia già accennava a quello che spesso succede nei processi, quello che chiamiamo vittimizzazione secondaria, dove la vittima in qualche modo si ritrova, come posso dire, torchiata quasi quanto l'imputato. Che cosa succede in questi casi? Ci possiamo fare degli esempi? Qual è il punto, no? Che poi anche il presidente, come formatore, diciamo, ha cercato di portare tanto avanti.
Non chiamiamoci presidente, non con questa forma di rispetto. Siamo coautrici di un libro e quindi Fabio e Ilaria, oppure senza questa forma che, come dire, riafferma un po' il concetto di ansia, no, maschile e di peso nei confronti della coautrice femminile.
No,
la ringrazio e immagino. No,
che tra l'altro con Ilaria Ramoni ci conosciamo anche da tanti anni, quindi come dire, non niente che mi scappi il tu. Mi viene in mente, ci pensavo proprio, finirà che dirò presidente Roy e poi dirò Ilaria a un certo punto, che in una serata come questa non va tanto bene. Mi viene in mente che qualche anno fa a Radio Popolare chiamammo per una formazione interna sul linguaggio di genere, sulle questioni, anche le dinamiche, Lorenzo Gasparrini, un filosofo e formatore, che venne a farci una specie appunto di seminario interno e ci raccontò di un'azienda in cui era andato appunto per fare questa formazione, in cui il presidente del consiglio di amministrazione aveva riunito il CDA, il board, dove erano tutti maschi tranne una donna, e nel giro di tavolo a cui Gasparrini assisteva per comprendere un po' le dinamiche interne, nel giro di tavolo dove ogni consigliere doveva dire la sua, erano stati interpellati così: dottor Bianchi, dottor Rossi, grazie, sì, dottor Brambilla, Lauretta. E che è abbastanza significativo, quindi vabbè, a parte questa parentesi, allora Fabio, Ilaria e tanti saluti.
Noi di questo, peraltro, giusto per collegarmi, ne parliamo nel libro, perché le donne sono sempre per nome e non è mai un, tranne in questi casi evidentemente, perché Lorenza ci conosciamo da tantissimi anni, siamo anche amiche, quindi evidentemente non è questo il caso. Io dico in contesti prettamente lavorativi, le donne chiamate per nome non è mai per una questione di confidenza, anche perché sul luogo di lavoro, diciamo, la confidenza la gestisci fuori dal lavoro eventualmente. Gli uomini sono sempre col cognome. Peraltro io mi ricordo che quando ero 26-27 anni, che ero insomma una giovane avvocata, quando facevamo delle riunioni di lavoro anche nel terzo settore, mi spiace dirlo, con un mio collega tra virgolette, perché non era un avvocato, ci si presentava coi cognomi avvocato, lì si diceva ancora avvocato, non avvocata Ramoni, e poi c'era il dottor tal dei tali, di cui volutamente non faccio il nome. In realtà quando ci si andava in prefettura, in qualsiasi posto, lui era sempre l'avvocato Ramoni, stava a san dire, e io già tanto dottor qualcosa. Comunque, tornando alla domanda, sì, questo l'ha detto bene anche Fabio, nei processi c'è ancora una fortissima vittimizzazione secondaria. Questa riforma sul consenso è sembrata ad alcuni magari in punta di diritto marginale, perché già magari comunque nel reato di violenza sessuale era già in qualche modo implicito che non servisse il consenso, e in realtà che ci volesse il consenso, scusate, in realtà non è così implicito. Io ricordo, anche per chi magari non si è occupato di questo, recentemente su Netflix è uscito le prime puntate del serie Terrazza Sentimento, dove insomma accaduto a Milano, genovese, stupri a tutti gli effetti di ragazze appena maggiorenni, che in realtà è vero si erano recate a quella festa, in quell'appartamento volutamente, nessuno le aveva obbligate, alcune di queste avevano anche volutamente fatto uso di sostanze stupefacenti, però io non li ho visti perché non me ne sono occupata direttamente, ma le funzionarie della Questura di Milano intervistate sul punto dicono che scene di questo tipo non le avevano mai viste, cioè ragazze a tutti gli effetti abusate e inermi, che non reagivano minimamente al rapporto sessuale. Quindi come si fa a dire che quella, come fa, è difficile in un aula di tribunale poi provare la violenza e la minaccia, perché l'avvocato difensore fa il suo lavoro e ti dice: ma è entrata volutamente, la sostanza stupefacente l'ha utilizzata volutamente, però di fatto è un abuso a tutti gli effetti, infatti così poi è stato. Però questo implica fare delle domande particolarmente imbarazzanti e dire poco alle vittime. E ancora adesso capita il come ti vesti, e capita non solo nelle aule giudiziarie, perché laddove le forze di polizia non sono formate, strutturate, sono sempre più formate ovviamente, ma ancora capita che le donne che sono vittime di violenza, gli si va a chiedere: ma come eri vestita, ma come ti sei comportata, ma hai detto prima ci stavi, il bacio l'hai accettato e hai accettato la cena, e quindi era un po' dato per scontato che in qualche modo bisognasse andare fino in fondo. Voi pensate anche nei rapporti matrimoniali o di convivenza, dove si dà per scontato che il rapporto sessuale si debba ottenere? In realtà no, non c'è niente di scontato anche nel rapporto coniugale, anche nel rapporto di convivenza o anche nel rapporto sentimentale. Se una persona non ha desiderio a un certo punto di avere il rapporto sessuale, è giusto che possa farlo e che non debba subire queste domande nelle aule giudiziarie, anche perché, come si sa, in teoria per queste situazioni, come per altre, andrebbe attivato l'incidente probatorio nell'imminenza del fatto, di modo che le vittime non debbano poi subire un ulteriore interrogatorio in aula davanti a tutti. L'incidente probatorio, per quanto debba essere fatto, questo anche Fabio lo sa meglio di me, non sempre viene richiesto e non sempre viene fatto, e qua è un modo per tutelare la vittima dalla vittimizzazione secondaria, per esempio.
Quindi questa modifica ha una portata rilevante, sembra di capire dalle cose che tu hai detto fino a un attimo fa. Resto ancora sul tema delle novità dal punto di vista della configurazione del reato, perché una delle novità importanti sono la configurazione del reato di femminicidio come reato autonomo. La cosa che penso è, vi chiedo se l'intera subcultura che porta alla violenza maschile contro le donne riesce ad essere contenuta in quella dimensione autonoma del reato. Ci sta lì dentro oppure è troppo grande per essere anche messa dentro un reato? Che a tutti e due lo chiedo. Sì, prego Ilaria.
Vado prima io, Fabio? Sì, allora su quello avete seguito, c'è stato un grandissimo dibattito anche tra giuristi, c'è stata una lettera che noi riportiamo, peraltro un appello nel libro, delle giuriste costituzionaliste femministe, quindi insomma in punta di diritto ci può stare che ci possano essere dei problemi, e anche io, questo Fabio lo sa perché ci siamo confrontati molto poi nella stesura di quella parte del libro, ragionando semplicemente in punta di diritto ci potevano essere degli ostacoli. In realtà, come per il delitto di 416 bis, primo parallelismo di mafia, noi sappiamo la difficoltà per introdurre il delitto mafioso nell'82 nel nostro ordinamento, i reati fine erano già puniti, traffico di stupefacenti, la corruzione, gli omicidi e quant'altro, ma introdurre la parola mafia, a parte che è costato scie di sangue nel nostro paese, non solo l'uccisione di Pio La Torre, che ha fortemente voluto questa normativa, la legge Rognoni La Torre, ma venne poi approvata all'indomani anche dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi insomma ricordiamoci sempre anche di questi fatti, ma ha avuto la portata di inserire la parola mafia nel codice penale. Purtroppo, fino a che tu non inserisci quel termine all'interno del codice penale, come se non esistesse, e così anche il femminicidio. Quindi anche chi magari più strettamente in punta di diritto può avere anche delle motivazioni anche sostenibili, assolutamente, ma nominare un fenomeno che ormai non è più emergenziale ma è strutturale, ahimè, come la mafia nella nostra società, è assolutamente fondamentale. Poi che sia l'unico strumento, no. Noi questo lo diciamo nel libro, soprattutto là dove parliamo di legge a costo zero, l'educazione non si fa semplicemente con l'ergastolo, ecco.
Fabio, ci sta quella subcultura dentro il reato di femminicidio?
Sì, ci sta, la norma è descritta molto bene. Per la prima volta in Italia avremo una definizione di femminicidio, perché noi nel nostro ordinamento non sapevamo che cos'era il femminicidio. Non a caso, se voi vedete i dati, quante donne vengono uccise ogni anno? Il Ministero dell'Interno dà dei dati al ribasso. Ci sono studi che fa, non so, la casa delle donne maltrattate di Bologna, che dà dei numeri molto più alti, proprio perché manca una definizione di che cos'è il femminicidio, cioè l'uccisione di una donna in quanto appartenente al genere femminile, in quanto donna. Qui viene per la prima volta definito e descritto, e quindi ha un effetto simbolico molto importante, molto trainante. Molte volte la norma in generale, la norma penale in particolare, ha un effetto culturale di traino sulla società. Noi abbiamo bisogno che questa società vada sempre avanti in maniera magmatica, tutti insieme, nella stessa direzione del contrasto alla violenza contro le donne. Quindi noi siamo favorevoli, io sono favorevole. Chi era contrario forse diceva una cosa giusta, che è condivisibile: non si può combattere questo fenomeno unicamente inasprendo le pene o introducendo nuovi reati, perché evidentemente questo fenomeno, che sappiamo tutti è un fenomeno storico, strutturale, sociale, culturale del nostro mondo, del nostro paese, lo si combatte attraverso politiche di sensibilizzazione, di prevenzione, attraverso risorse che non sempre vengono stanziate, attraverso modi che non sono soltanto la sanzione e la repressione penale. Noi quest'anno a Milano abbiamo dato quasi 8 secoli di carcere per reati orientati dal genere, mi riferisco a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, più dell'anno scorso, però vediamo che non c'è un effetto deflattivo perché chi agisce violenza contro una donna non è spaventato dal fatto che possa rischiare 4 o 5 anni di carcere. Il problema che lo anima, che lo spinge, è un problema subculturale, è un problema antropologico, è un problema di dominio, è un problema di affermazione di un patriarcato che è ancora troppo e molto presente nella nostra società.
Allora, Ilaria, ancora una cosa, stando sempre sulla configurazione autonoma del reato di femminicidio, forse è ancora troppo presto, non lo so, chiedo a te, ma si riesce a misurare la capacità di deterrenza che quel reato configurato in questo modo può avere, o dobbiamo aspettare che passi ancora un po' più di tempo prima di avere una misura dell'effetto deterrente di quel reato?
Allora, io da giurista, garantista e da avvocata temo che aumentare le pene sia poco un sistema di deterrenza, se no in questo paese non ci sarebbe più la mafia, non ci sarebbe più la corruzione, non ci sarebbe più tanto altro. Purtroppo chi commette determinati reati sa che può, non è che prima non avrebbe rischiato l'ergastolo, per intenderci, ecco, l'ergastolo c'era, se tu uccidi una persona non è che deterrente. Secondo me sono ben altre le questioni che possono essere deterrenti, e ahimè non possiamo avere una visione panpenalistica della vita, perché sennò vivremmo nel mondo migliore possibile. Abbiamo leggi per qualsiasi cosa, ormai diventa tutto reato nel nostro paese, ma ahimè i reati continuano a essere commessi. È più un fattore, se parliamo di queste tipologie di reati, veramente culturale, e bisogna ammettere che questa cultura, subcultura patriarcale ci tocca da vicino tutti, non solo chi commette il femminicidio. Quello è l'acme, è la fase finale. Contro tutti si indignano, poi, perché come contro l'omicidio di mafia difficilmente trovi qualcuno che ti dice: ma io sono contento che c'è stato un omicidio di mafia, sono d'accordo. E idem per il femminicidio. Bisogna poi vedere, non a caso noi parafrasiamo Rita Atria: prima di uccidere la mafia che c'è fuori di noi, dobbiamo uccidere la mafia che c'è dentro di noi. Noi la parafrasiamo sul patriarcato: prima di uccidere il patriarcato che c'è fuori di noi, dobbiamo poi analizzarci su ogni singolo comportamento che magari noi tutti, più facilmente gli uomini, mi viene da dire, evidentemente.
Adesso ne parliamo tra un momento.
Esatto, ci arriviamo fra poco, ma Roy ha già accennato ai dati del Tribunale di Milano, li avete diffusi non molti giorni fa, proprio sui reati di genere nel 2025. Colpisce una tendenza, mi pare fosse già abbastanza evidente l'anno scorso, se non addirittura l'anno prima, all'abbassamento dell'età di chi commette questi reati. Aumentano i giovani, perché?
Questa è una bella domanda, e fra l'altro è molto inquietante questo aspetto, no? Perché la mia generazione, io sono un boomer degli anni 60, ha respirato l'aria del patriarcato, perché fino al 1975 c'era un diritto di famiglia che metteva al centro l'uomo come pater familias, aveva il diritto di fissare unilateralmente la residenza, aveva una sorta di ius corrigendi, quindi di potere correzionale usando la forza nei confronti dei figli, aveva una pretesa debitoria di natura sessuale nei confronti della moglie, e quindi si respirava e si viveva quest'area patriarcale. Poi nel 1975 è stato abolito, è cambiato il diritto di famiglia. È rimasto il patriarcato, però. Qualcuno si offende nel dibattito che c'è stato recentemente, quando si dice ancora che la nostra è una società a matrice patriarcale. Perché non basta una legge per cambiare una cultura. Non è che abrogando e riformando nel 1975 il diritto di famiglia è cambiata la cultura dell'uomo al centro della relazione familiare, della relazione interpersonale e della relazione sociale in generale. Quella figura è rimasta, è sopravvissuta all'abolizione e alla mutazione. Il tema è come mai le nuove generazioni vengono ancora educate, io credo, questa è la mia risposta, ad un modello patriarcale, dove l'uomo ancora non deve chiedere mai, per mutuare uno slogan che andava ai tempi, in voga ai miei tempi, di un amaro con un pugno battuto sul tavolo, non so se i meno giovani come me lo ricordano. E i giovani evidentemente respirano ancora questo modo di rapportarsi con le proprie compagne, con le donne. Un uomo padrone della relazione, un uomo padrone nella relazione, un uomo che deve acquisire situazioni di potere in tutte le articolazioni della società. E quindi quando la donna, che ha acquisito maggiori spazi di libertà, perché il contraltare di quei dati è che oggi le giovani donne denunciano prima, e questo è un dato assolutamente positivo, si accorgono prima delle situazioni di violenza, soprattutto quella psicologica, che avvertono, che soffrono e che inquinano la loro libertà, e quindi tendono a chiedere aiuto prima. Quindi questo è positivo da parte delle giovani donne. Il problema sono i giovani uomini. La mia risposta è che, primo, c'è un problema di trasmissione educativa ancora delle famiglie, che evidentemente ai maschi, ai figli maschi, insegnano ancora un modello patriarcale. E poi probabilmente c'è un'agenzia scolastica che non lavora sul piano di una prevenzione effettiva all'educazione al rispetto della diversità di genere, femminile innanzitutto, ma io direi alla diversità di tutti i generi che esistono, ed in genere alle diversità, appunto, che non lavora ancora sul piano proprio di un'educazione effettiva attraverso operatori che conoscano e sappiano parlare il linguaggio dei giovani e che spieghino che mancare di rispetto ad una ragazza attraverso il controllo, attraverso la visione delle chat, attraverso l'impedire ad avere una libera autonomia anche nei rapporti amicali con amiche o con altre persone, è una forma di controllo che può portare, anzi porterà sicuramente, secondo me, ad una forma di maltrattamento.
E Ramoni, in effetti siamo al punto che, come posso dire, è più che mai evidente, e ogni riferimento al DDL Valditara non è casuale, che non si capisce che è indispensabile fare educazione, no? Anche alle scuole, anche con bambini e bambine piccole, per crescere una generazione di maschi capaci di rapportarsi con rispetto alle femmine, ma più in generale per tutti, alla diversità, come diceva Roia. Prima mi raccontavi che nella scuola media di tuo figlio c'è stato un piccolo corso, molte scuole lo fanno, ne abbiamo parlato anche di recente nella nostra trasmissione sulla scuola fuori registro, e i consultori che vanno nelle scuole a fare la formazione già cominciano a essere richiesti di un modulo per il consenso, perché i presidi evidentemente si stanno cominciando ad attrezzare, no? Forse non basta il patto di fiducia fra scuola e famiglia, c'è una paura come di questi temi, di affidare alla scuola, che pure è veramente l'agenzia anche su questo terreno come su tutti gli altri che ha il dovere civico di parificare le condizioni di tutti, nonostante qualsiasi sia il background delle famiglie che hanno alle spalle.
Ma allora sì, io ho firmato questo modulo quasi prima, quindi evidentemente nelle scuole già si sapeva, perché l'avrò firmato un mese fa, e quindi l'ho trovato assurdo perché non ho dovuto firmare moduli per non all'educazione, all'affettività ovviamente, era un'educazione sessuale e quant'altro. E l'ho trovato, certo, chiaramente l'abbiamo firmato, ma quello che si dice è che in realtà l'educazione all'affettività avrebbe senso soprattutto per quelle famiglie che magari non danno il consenso per fare educazione all'affettività. Quindi è pazzesco, perché non si può demandare tutto alle famiglie, anche perché, come diceva prima Fabio, spesso questa cultura viene tramandata dalle famiglie, quindi è l'agenzia culturale scuola che dovrebbe dare quella cesoia tra scuola e famiglia, perché non tutte le famiglie sono uguali, evidentemente. Credo anche che questo sia un grosso vulnus, correggimi Fabio ovviamente, della legislazione in tema di tutela delle donne nel nostro paese. Per esempio in Spagna ci sono delle normative, c'è una grossa norma che contiene all'interno tutte le varie norme a tutela o il contrasto, per noi in realtà da un lato facciamo il consenso, dall'altro facciamo il femminicidio con un'altra norma, va benissimo, poi però non facciamo l'educazione all'affettività, che è un po' un controsenso. Servirebbe poi forse una normativa più organica, con stanziamento dei finanziamenti, perché quando noi parliamo di norme a costo zero un po' anche quello, perché noi sappiamo quanto è fondamentale per esempio il ruolo dei centri antiviolenza, a cui vengono sistematicamente tagliati fondi, sappiamo quanto è fondamentale la formazione delle forze dell'ordine, non so quanto viene investito realmente economicamente nella formazione delle forze dell'ordine e anche dei magistrati, come dice spesso Fabio.
E degli avvocati.
E degli avvocati, insomma abbiamo sempre colpa di tutto, quindi siamo abituati ad avere la colpa, quindi quello lo davo quasi per scontato. E anche degli avvocati, ma non finanzierebbero mai lo Stato per una cosa degli avvocati, qua ci dovrebbero finanziare i nostri ordini, mi verrebbe da dire. Comunque ovviamente degli avvocati e delle avvocate, e questo viene sempre meno. Noi alla fine del nostro capitolo, nelle conclusioni, proprio a fine luglio, poi ci fu un'interrogazione parlamentare ai primi di settembre, ma non ne potemmo dare atto perché era già chiusa la stampa del libro. Rimanemmo imbarazzati quando per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 mancavano quattrini per n motivi e quant'altro, ma 43 milioni di euro sono stati andati recuperati e presi dal fondo di rotazione per le vittime mafia, estorsione, usura, femminicidio, orfani, vittime di crimini violenti e femminicidio. Poi hanno detto li abbiamo presi anche da altri, erano un avanzo che non era stato utilizzato, però ci fa capire la forma mentis. Quei soldi non andavano utilizzati per le Olimpiadi Milano Cortina, dove si poteva forse accedere ad altri finanziamenti, io adesso non potrei sapere quali, però insomma chi è lì ed è pagato per trovarli poteva trovarli in un diverso modo, e quei soldi rimasti, che non sarebbero dovuti rimanere, aggiungo, potevano essere utilizzati per fare formazione, cultura, tra i giovani, tra i meno giovani, nelle famiglie, e in realtà non è stato fatto. Quindi c'è un po' un controsenso nella produzione normativa e tra quello che poi si vuole fare realmente, un po' come la coccarda, questo lo penso io, la coccarda che uno si mette sulla giacca, però poi bisogna vedere nella vita quotidiana se si fa veramente quello, certo, che si dice.
State ascoltando Radio Popolare, ci fermiamo per un momento di pubblicità. State ascoltando Radio Popolare, la linea torna al nostro auditorium.
Allora, c'è un'altra questione che adesso vediamo insieme a voi. Voi nel vostro libro parlate in diversi passaggi di quello che è la questione delle questioni. La violenza maschile contro le donne è una questione che riguarda gli uomini. Il contrasto a quella forma di subcultura è un contrasto che deve partire dagli uomini. Questo però, come dire, spesso non prende alcun livello di consapevolezza da parte degli uomini stessi, che in alcuni casi si limitano a una presa di parola, certo positiva. Se vi ricordate, poco dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin ci fu una ondata, diciamo così, forse il termine eccessivo, ma comunque una novità rispetto al passato, e cioè che diversi uomini pubblicamente, uomini che potevano farlo, no? Utilizzando i giornali, utilizzando i media, i social, pubblicamente prendevano posizione su quel femminicidio, in qualche modo ricordando il problema è nostro, di maschi, di uomini.
Mi pare di ricordare un corteo per maschi che avrebbe lanciato la russa, che stiamo ancora aspettando. O no? Il presidente del Senato disse che ci sarebbe voluta una manifestazione. No, andiamo avanti.
E allora, no, la cosa che comincerei con Fabio a chiederlo a lui, perché questa questione maschile è una questione fondamentale, e non possiamo pensare che le prese di parola pubblica, per quanto necessarie, possano essere alla fine sufficienti per il contrasto, per la decostruzione di quella che è la subcultura patriarcale. Forse c'è bisogno che gruppi di uomini comincino a parlarsi e a farsi e a capirsi su alcune questioni, condividere che alcune questioni siano sbagliate, appartengono ad una subcultura che va respinta, rispetto alla quale occorre un riscatto. Non è rinchiudere in un ambito ristretto a cui sto pensando, non è questo l'elemento, ma è soltanto che gli uomini hanno bisogno di sentire, anche e soprattutto forse in questo contesto, da altri uomini, che una strada è una strada che non va percorsa rispetto a un'altra che invece deve essere percorsa, e sulla quale appunto bisogna anche essere, avere una forma di esempio, se così possiamo dire. Quindi la questione maschile, appunto, tu hai attraversato questo tema nel corso di tutti questi anni, e a che conclusione sei arrivato oggi?
Sono arrivato alla conclusione che occorrono comportamenti di quotidianità virtuosa. Cerco di spiegarmi. Noi maschi dobbiamo iniziare a isolare le persone che manifestano violenza. Manifestano violenza non solo, ovviamente, aggiungo io, in senso fisico, perché quella è una violenza che riconosciamo facilmente, ma manifestano violenza in diversi modi e in mille modi. Per esempio facendo attività di body shaming, attività sessiste, demolendo per esempio sul piano psicologico la capacità di una donna, e quindi assumendo atteggiamenti misogini. Quella donna è arrivata in quella posizione di potere perché, fra virgolette, ha usato il proprio corpo per arrivare a quella posizione. Il social è pieno di questo modo di comunicare. Se voi guardate in relazione a una posizione in qualsiasi settore della vita pubblica o privata o sociale che tradizionalmente apparteneva all'uomo, quel posto viene preso da una donna, i commenti riguardano tutti il fatto non che quella donna sia arrivata per merito, ma perché evidentemente ha usato, soprattutto se donna piacente, il suo corpo per arrivare a quella posizione. Allora noi abbiamo bisogno di comportamenti molto forti sul piano della quotidianità degli esempi. Noi possiamo declinare e dire adesso arriverà il 25 novembre, poi ci sarà l'8 marzo, potremmo fare declinazioni pubbliche che, per l'amor di Dio, sono utili, tutto è utile, però poi dobbiamo tradurre quello che decliniamo in quello che pratichiamo, senza ipocrisia. Potrei fare mille esempi. Adesso si avvicina il periodo natalizio. Io vi invito ad andare alle convention che vengono organizzate da aziende, da società in generale, società sportive o non, e guardare quante hostess ragazze vengono chiamate a fare così da quadro, da cornice a quell'evento. E saranno tutte con la gonna tubeo, saranno tutte con i tacchi 12, saranno tutte esposte a queste manifestazioni, diciamo, di prenatalizie, di cene o comunque a questi eventi, e tutti i maschi presenti faranno apprezzamenti sulla loro bellezza, sul loro essere donna, sulla loro corporalità. Ecco, questo è un atteggiamento che secondo me contrasta profondamente con quello che stiamo dicendo, perché è una oggettivizzazione del corpo della donna, delle giovani donne, che magari vengono poi pagate soltanto 50 euro per una serata o per una giornata, quindi c'è anche in una condizione di sfruttamento, e vengono esposte ad una forma così di piacevole ludibrio da parte di uomini che non fanno un percorso di autocritica dicendo ma noi siamo fuori dal tempo a dire, a fare queste cose, ma che si compiacciono di dire e fare queste cose. Noi abbiamo bisogno di questa inversione di quotidianità. Faccio un esempio molto banale. Quando ero al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi parliamo negli anni 2006-2010, io facevo parte del gruppo Relazioni Internazionali. Io ricordo perfettamente che eravamo ad una cena del corrispondente Consiglio Superiore della Magistratura a Londra, in Inghilterra, dove c'è una cultura contrarissima a chi evade le tasse, perché l'evasione fiscale in Inghilterra viene considerato un reato grave, disdicevole da un punto di vista morale. Ricordo perfettamente che al nostro tavolo c'era un imprenditore italiano che raccontava di come eludeva le tasse e la reazione di quel consesso inglese fu di allontanarlo da quella cena. Io credo che noi dovremmo arrivare ad allontanare da tavole di pizza, da convention, da cene fra amici, tutte le persone che arrivano a praticare commenti sessisti.
Allora, questa è la condanna sociale che non riesce ancora ad arrivare. Voi nel libro scrivete che ciò che è accaduto per la reazione antimafia ancora non si vede sul piano del riscatto, del rifiuto, del contrasto di questa subcultura patriarcale. Questo ritardo è dovuto a che cosa? Io penso che noi viviamo in un paese in cui, a proposito di propagazione del modello di subcultura patriarcale, abbiamo avuto un'intera catena televisiva che per quasi 40 anni, potremmo dire che adesso celebrano i 40 anni, non penso soltanto al gruppo Mediaset adesso o Fininvest 40 anni fa, ma penso anche alla rincorsa che c'è stata nel perseguire quel modello con la televisione pubblica, che in certi momenti non ha sfigurato, diciamo così, rispetto a quello che faceva la televisione privata in questo paese. Eppure quello è stato un luogo pubblico di propagazione a quel livello, è da 40 anni che succede ed è come se fosse ancora troppo fresca questa storia perché comporti una reazione di tipo anche sociale. Voi parlate di scossa sociale che su questo tema non c'è, mentre c'è stata per la lotta antimafia.
Nella lotta antimafia c'è sicuramente stato e ben venga, tanto ancora c'è da fare, ma poi sulle piccole corruzioni, i piccoli favoritismi, le piccole raccomandazioni, insomma, sarebbe aprire tutto un capitolo a parte, e che comunque crea quella subcultura affinché poi la mafia attecchisca, per esempio. Io da donna devo dire che su questo sono molto tranchant, perché credo che noi viviamo ancora in un mondo fatto da uomini, costruito dagli uomini, a misura di uomini, per far sì che il potere degli uomini perduri, e non permettono a noi donne di arrivare nelle stanze del potere. E chi ci arriva, vi assicuro, io ogni tanto spero per meriti, poi non so cosa diranno, però insomma non sono piacente, quindi forse per meriti, e le subisco. E penso che molte delle donne qua presenti potrebbero, come dire, raccontare di esempi, soprattutto sui posti di lavoro dove il patriarcato è tangibile quotidianamente, perché magari non tutte, e spero che sia così, hanno subito una violenza sessuale anche non completa, un approccio magari molte, non tutte, ma quello che noi subiamo sul lavoro è ancora molto lontano dall'essere una vera parità. Guardate, io alla fine di queste presentazioni che abbiamo iniziato a fare non da troppo tempo, incontro e vengo sempre sistematicamente, stasera sicuramente no, però dico avvicinata da degli uomini che non conosco, ma persone apparentemente, sicuramente per bene, non solo apparentemente, che mi dicono una testuale frase: ma però lei ha detto queste cose, ma comunque a casa mia comanda mia moglie, E se è a casa tua, perché? Perché può decidere forse che alle 7:30 si mangia, se tu arrivi alle 8:30 trovi il piatto girato? Caspita, che emancipazione! Ma quelle persone sono convinte di essere moderne, sono convinte che lui, di non essere patriarcale, ma tua moglie può comandare fuori casa? Tu rimani a casa ad aspettare tua moglie e che magari si dimentica di avvisare arriva alle 8:30 invece che alle 7:30? Magari tra le generazioni più giovani, ma non lo darei così per scontato e così, ma c'è ancora questa visione della donna. Noi parliamo molto anche del parallelismo, si parlava prima dei giovani, la musica trap, i neomelodici, le donne sono sempre, soprattutto nei neomelodici, trattate come delle madonne, fino a che sono sottomesse e obbediscono all'uomo. Poi improvvisamente, è una parolaccia ma la scriviamo ovunque anche nel libro, la donna è chiaramente puttana appena fa qualcosa fuori dagli schemi. E fate caso, i due insulti peggiori sono sempre a risvolto femminile, perché alla donna si dice, scusate se lo ripeto, puttana per qualsiasi cosa. E se ti suonano col clacson, parcheggi male. All'uomo, se lo vuoi offendere tantissimo, cosa gli dici? Cornuto, che vuol dire avere probabilmente la moglie puttana di nuovo.
O figlio di puttana.
Quindi è assurdo, è sempre i nostri usi e costumi. Quindi io credo che siamo molto lontani. Lo vediamo nei convegni. Prima lei apriva avvocatura, convegni. Allora, finché siamo nei convegni, io non mi occupo poi magari direttamente di quello, le familiariste, le divorziste, che si occupa di minori, di immigrati, fasce deboli, c'è una prevalenza femminile, ma stava a dire qual è il motivo, è anche brutto dirlo. Andate a vedere quello di cui mi occupo io, il diritto penale dell'impresa, i colletti bianchi e quant'altro, ma donne non ce ne sono. Fabio è andato recentemente a un convegno organizzato dal CADMI, è un buon prade di famiglia, bellissimo convegno, le relatrici giustamente donne tranne Fabio, ma nell'uditorio, molto partecipato quel convegno, tutte donne, un uomo, e lo vorrei conoscere quell'uomo e vorrei chiedere il numero di telefono. Quindi anche adesso questi gruppi di autocoscienza maschile e che vogliono giustamente prendere piede in questa, perché hanno capito che è un loro problema, soprattutto io per esempio assolutamente favorevole, ma io li vorrei vedere intanto iniziare ad ascoltare le donne che raccontano le loro esperienze, non subito che devono venire sul palco a pontificare e a insegnarci cos'è la menopausa, a insegnarsi cosa si prova ad essere stuprate, ad essere violentate, ad essere marginate sul luogo di lavoro. Intanto fanno della bella formazione, mi piacerebbe vedere in quei consessi dove per esempio Fabio fa tanta formazione molti più uomini che si formano e va bene, e poi dopo vengono anche sul palco e si prendono il loro pezzo di celebrità, perché a pontificare e a insegnarci come funziona il mondo e come si lavora, sono bravissimi gli uomini. Io vorrei che ogni tanto imparassero anche ad ascoltare, soprattutto su questi temi.
Noi siamo quasi quasi in conclusione. Prima con Lele ci veniva in mente che tra poco è l'anniversario di Lea Garofalo, a proposito di intreccio tra subcultura patriarcale e subcultura mafiosa, e tutta la vicenda di Lea Garofalo, parte della vicenda, buona parte, si è consumata a pochi chilometri da qua, la casa di Viale Montello, l'area della RAI dove ci sono le ultime immagini di Lea, no? Prima della sua sparizione, 24 novembre 2009. Allora io chiederei a Ilaria di ricordare la storia di Lea e anche come spunto proprio per quella che è stata poi l'intuizione alla base di questo libro, no? Cioè l'intreccio e le tante cose in comune fra subcultura mafiosa e patriarcale.
Sì, non è un caso, come giustamente dice Lorenza. Lea, vabbè, per chi non conosce, una giovane donna calabrese, Petilia Policastro, proviene da una famiglia di 'ndrangheta, si innamora di un ragazzo che non ha mai sposato, si trasferisce con lui a Milano, via Montello, nella speranza di avere una vita migliore, quindi di non essere anche lei presa dalle logiche 'ndranghetiste e quant'altro. In realtà arriva a Milano e si accorge che si è riprodotta le stesse dinamiche del paese d'origine, lascia il marito quando viene arrestato la prima volta per droga, lei è incinta di una giovane, di una ragazza, a quel momento una bambina, Denise Cosco, e decide di diventare testimone di giustizia. Fa tutto un percorso, gira per tutta l'Italia, torna a Milano nel 2009, convinta che qua non le sarebbe più accaduto nulla, non era più sotto protezione per una serie di motivi in quel periodo, invece viene con un inganno avvicinata, sequestrata dal suo ex compagno e dalla famiglia di lui all'Arco della Pace, quindi in pieno centro, e viene portata in Piazza Prealpi, quindi molto vicino qua, dove viene uccisa, e il suo corpo viene dato alle fiamme a San Fruttuoso, Monza. Perché questa storia, secondo me, intreccia tutto? Intanto perché fa capire la difficoltà delle donne che appartengono a famiglie di 'ndrangheta, che subiscono maltrattamenti, non si sposano quasi mai per amore, raramente, sono quasi sempre matrimoni obbligati, a voler lasciare le proprie famiglie, a denunciare le proprie famiglie. Molte di queste donne non entrano nei programmi né come collaboratrici di giustizia né come testimoni di giustizia, e sono lasciate a loro stesse. Proprio oggi, e credo che non sia una coincidenza, posto che lunedì è l'anniversario della morte di Lea Garofalo, è stato depositato proprio oggi al Senato un DDL che porta la firma di tutte le parti, è in discussione, poi sarà al Senato, ma spero che venga approvato velocemente, che rende operativi quelli che sono, qual è stato il protocollo Liberi di Scegliere, che permette alle donne che appartengono alle famiglie mafiose e soprattutto ai loro figli di poter lasciare le famiglie di provenienza, di poter avere anche loro, liberi di scegliere, dice tutto, un futuro migliore, un futuro diverso. E Lea racchiude questo, perché nel processo di Lea, per una serie di motivi giuridici che adesso di cui non si può parlare, la 'ndrangheta non è entrata, quindi non è stato un processo di 'ndrangheta, è stato un processo di femminicidio, così è. Il Comune di Milano non a caso è stata l'unica parte civile ammessa, perché impostò la sua costituzione di parte civile sulle attività contro il femminicidio che faceva il Comune di Milano. Libera stessa non si poté costituire parte civile perché non ci fu neanche la contestazione dell'aggravante ex articolo 7, quindi queste sono carte giudiziarie. Poi dal punto di vista di come è maturato, come è nato, come si è sviluppato, per noi rimane chiaramente un omicidio di 'ndrangheta, poi bisogna un po' distinguere dal giuridico, ma questo non toglie valore al suo riscatto, alla sua forza di voler creare un futuro migliore per se stessa e per sua figlia. E noi dobbiamo far sì che tutte queste donne, che oltre alle vittime di violenza domestica, ai soprusi quotidiani e alla violenza fisica, subiscono anche la violenza della criminalità organizzata, di poter avere un futuro migliore, perché attraverso queste donne e attraverso i loro figli si può aumentare, e forse anche quasi soprattutto in alcune organizzazioni criminali come la 'ndrangheta, arrivare a scalfire e a contrastare realmente la criminalità organizzata. E non è un'affermazione banale.
Grazie. Allora, ci avviamo alla chiusura della nostra conversazione. C'è ancora una cosa che vorrei vedere brevemente con voi. Voi più volte nel corso del libro fate riferimento ai centri antiviolenza e soprattutto fate riferimento ad una modalità con la quale le donne devono, secondo voi, avvicinarsi ai centri antiviolenza, cioè sapere che quelli sono luoghi dove matura la sicurezza, dove vengono dati gli aiuti propri, quelli che permettono di non cadere in un ulteriore errore, no? Non rivolgersi necessariamente soltanto ad un'amica o ad un amico, la quale a volte, come dite voi, come raccontate, ti consiglia di lasciar perdere, i bambini sono piccoli, lascia perdere, oppure comunque lui è il padre dei tuoi figli. Quindi una serie di giustificazioni che inducono poi la donna che subisce violenza a rimanere in una condizione di solitudine. Quanto sono importanti quei centri antiviolenza e quanto poco vengono aiutati oggi? Fabio.
Sono fondamentali. Se io avessi una figlia, una sorella, un'amica che ha un problema di violenza, anche soltanto di riconoscimento della violenza, le darei il consiglio di rivolgersi a un centro antiviolenza del territorio. Ce ne sono tanti. Milano poi ha una rete fantastica. Nel 1990 che questa rete è cresciuta, ci sono bellissime competenze per una serie di motivi. Primo, se una si rivolge a un centro antiviolenza non scatta, come qualcuno può pensare, automaticamente una denuncia in sede penale, perché le operatrici non sono assolutamente tenute per legge a trasmettere questa denuncia. Poi c'è un patto di segretezza e di anonimato con la donna, nel senso che non c'è una sostituzione dell'operatrice del centro alla donna, alla sua volontà, ma si fa un percorso di comprensione della violenza e soprattutto di scelta di cosa fare in relazione anche alla valutazione di rischio di escalation della violenza a cui la donna in quel momento è sottoposta. C'è un aiuto psicologico c'è un aiuto legale sia sul piano civile sia sul piano penale. Noi oggi abbiamo una serie di leggi che ci consentono di agire sul piano della tutela sia in sede civile sia in sede penale sia addirittura in sede amministrativa attraverso un sistema che si chiama misure di prevenzione, che può favorire l'intervento del questore in prima fase o addirittura del tribunale della prevenzione in seconda fase. Quindi abbiamo una serie di strumenti. Purtroppo i dati, io ho fatto parte come consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che ha letto le carte di 218 femminicidi che si sono verificati negli anni 2020, 21 e 22. Soltanto il 12% di quelle donne uccise aveva denunciato o si era rivolta a un centro antiviolenza. Quindi c'è ancora, come dire, un senso forse di vergogna, di colpa, di insicurezza oppure di scarsa informazione sulla possibilità di adire questi presidi di accoglienza, di ascolto e soprattutto di assenza di giudizio. Questo è fondamentale. E quindi bisogna, se si ha solo un problema di qualsiasi natura che riguarda l'inquinamento di un rapporto per violenza posta in essere da un uomo nei propri confronti, veramente andarne a parlare con le operatrici dei centri, perché lì si può trovare sicurezza, ascolto e soprattutto indirizzo e consiglio su cosa fare e come comportarsi. Non scatta automaticamente la denuncia, questo ci tengo a dirlo. Se uno va dai carabinieri o dalla polizia e racconta di una violenza abituale, è chiaro che scatta automaticamente la denuncia e quindi andiamo nel processo penale. Se una donna va in un centro antiviolenza, questo non accade. Bisogna continuare a dirlo, perché molte volte la disincentivazione deriva dalla paura che andando in un centro antiviolenza si possa instaurare immediatamente e automaticamente un procedimento penale, ma così non è.
Ilaria, vuoi aggiungere uno?
No, devo aggiungere poco, se non che anche su questo tutti noi possiamo fare la nostra parte. Il recente caso tutto milanese di Pamela, comunque vittima di violenze note quantomeno alle amiche, perché poi sono andate anche in televisione a raccontare quant'altro, però nessuna che è andata a denunciare, nessuno che l'ha convinta a denunciare. Non è facile denunciare, come non è facile denunciare di essere vittime di mafia, non è facile denunciare di essere vittime di violenza di genere, di maltrattamenti e quant'altro, però io credo che lì un po' è stata lasciata sola dalla società tutta, e questo invece è una nostra responsabilità. Quindi se sentiamo, se sappiamo e non riusciamo a convincere la persona, possiamo noi andare ad allertare le forze dell'ordine. Per quanto non sia un obbligo, io credo che sia però in realtà un obbligo civico, se non giuridico, e quando si dice tutti possiamo fare qualcosa anche nel nostro piccolo, questa è una cosa che possiamo, e io mi sento di dire forse dobbiamo iniziare a fare.
Grazie a Ilaria. Grazie. Ramoni, avvocata, Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, e grazie a tutti voi per aver partecipato.
Avete ascoltato l'incontro che si è svolto il 19 novembre scorso nell'auditorium di Radio Popolare. Quell'incontro è stata anche l'occasione per parlare di un libro importante, come avete sentito, Mai più cosa vostra, pubblicato da Mondadori e scritto da Ilaria Ramoni e Fabio Roia, ospiti sul palco del nostro auditorium, insieme alla direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini e al sottoscritto Lele Liguori. Grazie a tutte e a tutti e restate all'ascolto del palinsesto di Radio Popolare. Ciao!